Shalom, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 455.
Stiamo leggendo dagli scritti di Baal HaSulam. Kabbalah per lo studente, articolo numero 150. Una serva che è ereditiera della sua padrona. Potete fare le domande su CapTV, le domande rilevanti saranno trasmesse dal vivo. L'articolo è una serva che è ereditiera della sua padrona. Rav dice: la saggezza della Kabbalah è la saggezza di Israele. Chi sia che sente l'impulso di avvicinarsi verso il Creatore, chi si sente Yashar Kel, cioè questo dirigersi al Creatore, e appartiene a questo, e chi non lo sente non ha questa sensazione, quindi non appartiene al popolo di Israele. Così che il rivelare il metodo di come avvicinarsi al Creatore, come veramente portare se stesso a questo, ci sono vari problemi di come poter rivelare questa cosa alle persone che non hanno la preparazione interna appropriata, perché non semplicemente chiunque vuole avvicinarsi e prendersi il Creatore può farlo. Non tutte le anime sono uguali, alcune sono più raffinate, alcune sono più spesse. Sebbene che la correzione deve succedere in tutte le parti dell'anima, ci sono quelle che avanzano un po' più vicine alla correzione e arrivano prima, e ci sono quelli che lo portano a termine dopo. E gli uni aiutano gli altri in maniera mutua, però in ogni tappa ci sono quelli che sono destinati alla correzione e altri no, che non appartengono a questo per il momento. Così che la rivelazione della saggezza della Kabbalah attraverso tutta la storia sempre è stata molto speciale, non è stata semplice quanto occultare, quanto rivelare, occultarlo da chi e in che modo. Anche così Abramo il patriarca avrebbe voluto rivelarlo in maniera naturale. Coloro che vogliono avvicinarsi al Creatore, che si avvicinino a me. Lui ha veramente soffiato il corno, ha suonato il corno e ha attratto le persone con questo scopo dell'ama il tuo prossimo come te stesso, con questa qualità di Chesed, e ha insegnato come conseguirlo attraverso della luce di Chassadim, che è Chesed, della qualità della dazione, dare col fine di dare, è la prima parte della correzione, poi più avanti c'è il ricevere per dare. Però quelle persone che si sono unite al gruppo di Abramo si sono unite veramente in base a questa stessa regola. Qualcuno aveva il desiderio di arrivare alla dazione, per favore aggiungiti a noi, unitevi allo studio, agli esercizi e correggi te stesso in questo modo. E allora, attraverso degli anni, questo tema poi ha cominciato a corrompersi, perché le persone non potevano adattarsi a queste condizioni nel cammino della dazione, cioè portarsi al di sopra della propria natura, e allora hanno cominciato a portare la saggezza della Kabbalah, a farla in modo semplice, in modo corporale solamente, solo con queste forme, con questi modi delle azioni corporali. Poi si è arrivati al misticismo e più avanti a diverse religioni e sistemi di credenze. Tutto questo per il fatto che è molto difficile per l'essere umano sostenere quello che esige la saggezza della Kabbalah. Per questo è richiesto veramente delle forze speciali, forze enormi, un ambiente forte, una devozione assoluta da parte della persona, così che i cabalisti sempre hanno avuto questi problemi attraverso tutte le generazioni, di come rivelare questa saggezza in tale misura che, anche se è distanziato dal metodo di Abramo, di questa Torah, è veramente è la saggezza dell'occulto, perché si rivela solamente in base alla persona che è già adatta alla sua, a questa saggezza, cioè da parte dei suoi vasi. Se lui non ha i vasi appropriati, si converte in occultamento, una saggezza dell'occulto, e allora già con questi vasi che possono appartenere a una saggezza del rivelato, allora noi, per esempio, così noi avanziamo così, ognuno in base ai suoi sforzi si converte tutto questo in una saggezza dell'occultamento oppure del rivelato. Però questo problema rimane, dato che qui dobbiamo capire che noi stiamo adesso diretti verso l'umanità. Anche il popolo di Israele, che tutti sono nell'esilio, i cabalisti diffondono questo metodo della correzione e sentono da dentro dell'esilio nel quale si trovano le nazioni che il popolo, le nazioni sono contro la correzione, e lo sentiamo sulle nostre spalle, sulla nostra carne, quanto si elevano contro di noi. In ogni misura possibile ci incolpano a noi, perché non c'è niente che contraddica di più e che realmente sia generitale un tale odio nel desiderio di ricevere come parlare in merito al vero desiderio di dare. Possiamo dare diversi concetti cabalistici, come se esistessero in loro, semplicemente studiare, fare alcune certe cose e non di fatto correggere se stessi da dentro. C'è un'enorme differenza tra questa apertura della Torah e l'apertura verso i padroni della terra, come è scritto. Ed è per questo che c'è una legge di non rivelare la saggezza della Kabbalah fino al tempo ci sono state molte guerre in merito a questo, però dal momento della Rina in avanti è stato ricevuto un trattamento diverso dovuto al Baal Shem Tov e al movimento chassidico, che hanno cominciato in maniera profonda a studiare questa struttura dei mondi. Come noi vediamo nel movimento chassidico, questi cabalisti divini che hanno potuto avanzare con questo e hanno attirato il pubblico generale dietro di loro, però questo anche è andato estinguendosi gradualmente, perché il desiderio di ricevere ha continuato a crescere, le necessità hanno continuato a crescere, il desiderio cresceva, le forze si dissipano e di nuovo c'è stato un altro esilio, e adesso ci troviamo un'altra volta in questa oscurità, come è scritto, questa oscurità prima dei giorni del Messia, che non lo vogliamo, non lo comprendiamo, siamo contro loro. A questo stiamo facendo tutti i tipi di sforzi per sostenere la saggezza della Kabbalah per il mondo e specialmente sul popolo di Israele. Vediamo quindi cosa è scritto in merito a questo. Estratto da una serva che si eredita dalla sua padrona, da Il pianto di Rashbi. Il pianto di Rashbi, certamente questo è quello per cui Rashbi acclamava prima di spiegare un segreto importante, lui nella saggezza dell'occulto, come è scritto: Rabbi Shimon gemeva, Ahi a me se dico, ahi a me se non dico. Se dico, i peccatori sapranno come servire i loro idoli, e se non dico, gli amici perderanno queste parole. Lui aveva paura che non fosse che questo segreto arrivava alle mani degli adoratori degli idoli e loro potevano realizzare la loro idolatria con la forza di questa mente divina. Questo è quello che prolunga il nostro esilio e porta su di noi tutte le afflizioni e le rovine, come adesso noi lo vediamo davanti ai nostri occhi, dato che i saggi delle nazioni del mondo hanno studiato tutti i libri dei figli di Israele e li hanno convertiti in delizie per rafforzare la loro fede, cioè la loro saggezza chiamata teologia. Due danni per rivelare la saggezza di Israele alle nazioni del mondo. Loro hanno commesso due mali. Uno, a parte di vestirsi nella nostra tunica, di dire che tutta questa saggezza è il del conseguimento del loro proprio Spirito Santo, in queste mimiche hanno guadagnato la loro reputazione e hanno espresso la nostra, e da qui che loro hanno rafforzato il loro insegnamento falso e hanno ottenuto la forza per negare la nostra Santa Torah. Punto 2, però un danno ancora più grande è caduto su di noi. Colui che osserva la sua teologia scopre in lei concetti e saggezze concernenti al lavoro di Dio che sembrano più veri e genuini della nostra saggezza. Questo è così per due ragioni. La prima è che loro sono molti e tra di loro ci sono grandi e prominenti filologi che conoscono il loro lavoro. Fare le questioni accettabili, farle diventare le questioni accettabili a gente non educata. La filologia proviene dagli insegnamenti esterni e concernenti una società di 8 milioni di persone può produrre di più e molto più grandi filologi della nostra società di 5 milioni può fare. Pertanto colui che osserva i loro libri cade in dubbi di che loro possano stare nel corretto, o ancora peggio, certamente. La seconda e la ragione più importante è che i saggi di Israele occultano la saggezza della religione dalle masse, dietro a porte chiuse e in ogni modo. I saggi di ogni generazione offrono spiegazioni semplici alle masse e le appartano, così li ingannano con ogni tipo di trucco, che se vuoi avvicinarti toccare la saggezza dell'occulto. Rav dice: così è come era fino a solo recentemente, fino all'epoca della Re, diciamo. Per noi questo quindi è recente. Dalla Re in avanti, che già comincia ad aprirsi questo, e la Re parla in merito all'importanza di questo, poi Ramchal e tutti i cabalisti, specialmente i cabalisti chassidici come Baal Shem Tov e i suoi studenti, che erano tutti a favore di rivelare la saggezza della Kabbalah. E Baal HaSulam scrive in merito a questo, in un momento di rivelare e in altri libri. Come qualcosa di non importante si è convertito in qualcosa di necessario per me. Ed è per questo che abbiamo bisogno di rivelare questa saggezza occulta e a tutti. Domande. Dice l'amico, se io capisco correttamente quello che spiega qui, dice che è difficile rivelare la saggezza della Kabbalah dovuto al fatto che ci sono altre saggezze che hanno preso parte della saggezza della Kabbalah. Ora vi dice, può essere come un tipo di rimpiazzo. Un rimpiazzo più semplice e più accessibile attraverso le religioni, sì, anche, e attraverso la scienza anche, perché tutti loro spiegano come la persona può riempire se stesso attraverso di loro e non c'è quindi nessun problema per poter seguire uno scienziato o un religioso e in questo modo avanzare in questo modo anche. Niente ti mancherà, ti potrai riempire con tutto il bene. Dice l'amico, dalla mia impressione, La competenza non è tanto grande, mentre più passa il tempo meno persone gli importano le religioni. E io, come persona che sto impegnato nella divulgazione della saggezza della Kabbalah, mi dice: tutta la nostra generazione adesso, non parliamo in merito alla nostra generazione specifica, ma attraverso di queste ultime generazioni nelle quali la religione, la saggezza generale si è sviluppata dalla scienza naturale, tutto questo è arrivato dalla saggezza della Kabbalah. Sia la religione che le scienze, tutte queste saggezze provengono dalla saggezza della Kabbalah, perché prima di questo solo la saggezza della Kabbalah esisteva. E quando ha cominciato ad apparire tutte queste altre cose hanno preso un altro luogo. La saggezza della Kabbalah, poi il giudaismo, il cristianesimo, l'islam, tutto questo è chiaro. E la saggezza della Grecia e la filosofia greca è uscita da qua, anche altre grandi filosofie sono uscite da qui, l'abbiamo letto nelle fonti. Così che tutto questo è uscito come un rimpiazzo della saggezza della Kabbalah. Perché? Perché la persona potesse stare soddisfatta nella mente e nel cuore di questo mondo, del prossimo mondo. Vuoi questo mondo? Perfetto. Vuoi il prossimo mondo? Ok, anche. Vuoi la conoscenza? È qua. Senza tu che devi correggere te stesso. Cioè, capisci quanto dolce è tutto questo? Non ti manca niente. Se tu solamente porti a termine certe azioni che tutto il mondo sa come realizzarle, tu ricevi il prossimo mondo, sì? Ognuno in base alla sua spiegazione, però questo è quello che hai. È per questo che era un grande pericolo questo, perché tutto proviene dalla saggezza della Kabbalah. Ma guarda in cosa si è convertita tutto questo. È già quello che succede oggigiorno, dove sia la scienza come la religione nella nostra generazione stanno perdendo le loro fondamenta. Al di là del fatto che ancora nel tragitto vediamo molte cose orribili che succederanno qui, fino a che finalmente tutto questo si cancelli completamente, specialmente lo vediamo nella religione, com'è che crescono più forti a volte, com'è che in una maniera specifica anche a volte si deteriorano. Le persone diventano più fanatici, più estremi, perché avevano da perdere, adesso tutto sta svanendo, perché adesso la nostra mente si sta acutizzando di più e diventa più astuta, e tutti questi desideri anche noi quindi ci vogliamo sostenere in loro, in questa grande forza di fanatismo. E se non chiudiamo gli occhi e non ci sosteniamo in questo, ne usciremo, e quindi che sarà di noi? È un concetto veramente che ti butta giù, è confuso. Specificatamente la saggezza della Kabbalah deve apparire in questo luogo per mostrare che ha la risposta, una risposta precisa verso tutti quello che la religione, le credenze, le opinioni e altre saggezze anche. Questa vita moderna, l'economia, eccetera, tutti esistiamo in uno stato molto problematico. Dice l'amico, forse possiamo dire nella divulgazione: guarda, la Kabbalah è l'origine di tutto questo, è una buona scelta. Rav dice: come? L'amico dice: perché come lo descrivi tu qua è come se fosse una lotta di chi vince, loro sono più forti, io sono più forte, mi sembra così di capirlo. Rav dice: noi stiamo dicendo che tutto è cominciato con la saggezza della Kabbalah e che Adam Rishon l'ha scoperta. Bala Sulam scrive di questo, dice l'amico: no, ma potremmo fare anche di più. Quello che mi riferisco è che recentemente io ho cominciato a studiare nelle università e c'è qualche cosa che è chiamato la filosofia estonia. e uno vede che è una copia uno a uno dei principi della Kabbalah. Stanno parlando della Kabbalah senza la parte interna, ma stanno parlando della Kabbalah. E ha veramente lasciato un'impressione. Magari dobbiamo essere un po' più rudi in questo senso. Questo, guarda, è nato dalla saggezza della Kabbalah, e anche questo è nato dalla saggezza della Kabbalah. Rav dice, per favore, avanti, vale la pena farlo, dice l'amico. Rav dice, sì, vale la pena, chiaro che sì. Questo influenza la gente. Una domanda da uno studente di Stoccolma in merito agli 8 miliardi di persone che fa riferimento qua. Se questo l'ha scritto negli anni 50, Rav dice dove lo scrive. Dice 8 mila milioni di persone possono creare più grandi filologi. Rav dice, come dice che ci sono 8 mila milioni di persone nel mondo, 8 miliardi di persone nel mondo, e noi diciamo che sono 7, come se qualcuno li avesse contati. Queste sono le nostre domande? Dice l'amico, ieri c'è stata una domanda su questo articolo, come avanzare verso costruire un nuovo cli senza cercare un riempimento dentro al cli. Questo è un problema. Rav dice, questo non è un assoluto la tematica di questo articolo, questa è la tua domanda. Io non capisco perché stai saltando su questa domanda qua, perché non parla di questo l'articolo. Scusami, ma sì,
si tu allais parler par exemple avec le pape et tu lui expliquais la, la sagesse de la Kabbalah, il comprendrait de quoi tu parles?
אז אם אני מבין נכון לפי חוכמת הקבלה היום, אם היית הולך לדבר עם
רב, se io capisco correttamente in base alla saggezza della Kabbalah, se uno fosse andato a parlare con un padre religioso, con il papa per esempio, e gli spiegasse cos'è la saggezza della Kabbalah, forse comprenderebbe. Rav dice, ci sono stati cabalisti che lo facevano durante il Medioevo. Abu Lafia ed altri. Cosa ne risulta da questo? Questa è la domanda veramente. Io non so cosa riceveremo da questo. Tutto il mondo che io posso spiegargli a queste persone, magari ad altri per esempio, e altri leader della Chiesa, meschiti eccetera, l'immagine generale di che cos'è la correzione, e diciamo che mi ascoltino, ma non si va in là di questo. Magari direbbero, chiaro, chiaro che siamo connessi con te, chi è che è contro questo? Chiaro che siamo tutti a favore di questo. Come ho detto in merito agli studenti di Baruch Sulam con gli Ashkenazi, che dove studiavamo c'era lo Shabbat, avevamo tre cose: lo Shabbat, la preghiera e l'amore agli amici. Realmente la prima cosa primaria è il Shabbat, la fine della correzione, il simbolo della fine correzione, la preghiera. Senza una preghiera come puoi raggiungerlo? In quali vasi? Nell'amore degli amici. Ha detto tutto correttamente, però lui ha la certezza che esiste proprio lì. Io non sto dicendo se è o non è. Io voglio dire che la persona è così, io non posso veramente arrivare in maniera interna, perché le persone veramente non vogliono ascoltare.
Est-ce que des choses comme ça ça fait avancer vers la correction?
לפני כמה שנים השתתפת באיזשהו פורום בגרמניה, אני חושב ש...
Dice l'amico, qualche anno fa tu hai partecipato a un forum in Germania, credo, dove hai parlato in merito alla pace, con una tavola di voci libere per la pace, eccetera, e hai parlato in merito alla Kabbalah. Questo forse ha aiutato verso la correzione? Rav dice... Non do fondamento a questi eventi. Ho parlato in molti forum, anche questa settimana ho parlato con altre persone, un reporter importante, dei media di comunicazione di Austria, dei mezzi di comunicazione di Austria. Io sono in questo tutto il tempo, però non vedo come influenza in maniera diretta. Chiaramente influenza in maniera generale, ma nel frattempo è difficile dirlo. Io sento che più e più persone iniziano ad ascoltarci, ad vederci da una distanza. È comodo in una persona stare seduto sulla sua poltrona e vedere la TV al computer, così che noi non conosciamo queste persone, ma gradualmente cominciano a rivoltarli anche a loro. Dove ci troviamo? Ahimè, se io dico. Loro fanno questo per timore che queste questioni cadano nelle mani di degli adoratori di idoli, come è scritto Rashbi. Se io dico, i peccatori sapranno come servire i loro idoli. Dopotutto soffriamo molto ancora per le piccole cose che loro hanno già rubato dalle nostre vasi, quello che è stato filtrato più in là di una vigilante guardia. La ragione per l'occultamento della Kabbalah. Questo chiarisce che se succederebbe se i nostri saggi rivelassero la saggezza dell'occulto a tutto, dato che noi occultiamo sempre che il nostro sia non adatto a che si diano i segreti dall'ipersan, non hanno conoscenza alcuna nella saggezza della religione, così che detta persona è ovviamente ispirata e straziata quando trova la futilità della saggezza e delle spiegazioni nella loro teologia, la cui essenza non è più che una varietà di concetti rubati dal nostro culto con riferimenti letterari aggiunti. Una volta che qualcuno vede questo, dice nega la nostra pratica e termina per completo con l'eresia. Rav dice che vuol dire che la saggezza della Kabbalah ha penetrato in tutte le fedi e credenze da migliaia di anni indietro e gli ha portato grande forza, grandi poteri. Così hanno costruito le loro proprie teorie, le persone si sono sentite attratte a tutto questo, anche il popolo di Israele, qua in Israele sarà incluso in questo, e ci sono altre cose qua in merito a questo, però non vale la pena parlarne. Una serva che è ereditiera della sua padrona, questo è chiamato una serva che è eredita dalla sua padrona, che è lo stesso potere della padrona, il dominio dell'interiorità, è per la forza della nostra saggezza e conoscenza, così come è scritto. Siamo distinti, io e il tuo popolo, da tutta la gente che sta sopra la faccia della terra. E adesso la serva ha avanzato un passo e si inorgoglisce in pubblico che lei è l'ereditiera di questa saggezza. E dovremmo sapere che questo potere di loro è il grilletto per il quale il lucchetto con le catene per le quali le gambe dei figli di Israele sono serrati nell'esilio sotto il loro dominio. Così l'essenza del dell'incatenamento dell'esilio e il suo potere si deve alla saggezza della Torah e dei suoi segreti che hanno maneggiato per rubare e porre nei loro vasi, passare tutte le attente vigilanze che abbiamo posto in loro. Il risultato è che fino al giorno d'oggi tutto questo esiste in Israele. In nessun altro mondo anime sviluppo interno che la persona deve portare a termine in questo modo, ma invece dicono il contrario, che fare niente come i laici oppure studiare dei libri. Però in quanto alla correzione interna della persona, questo non lo vediamo, non lo vedono, e per questo questo stato si chiama l'esilio. Vediamo che è quello che vediamo oggigiorno. Domande? Dice l'amico: ti ho sentito dire qualcosa di nuovo adesso, che i cabalisti hanno occultato questo di proposito perché le persone non si distanziassero ancora di più. Rav dice: lo vediamo dallo Zohar come è stato occultato. Chiaro che sì. Dice l'amico: così che non ci sarà un odio come il primo e il secondo tempio adesso? Rav dice: il primo e il secondo tempio, quando noi leggiamo in merito a questo, ci sono molte parole scritte su questo, Bala Sulam anche scrive su questo. E vediamo anche nel deserto quanti problemi e quante complicazioni c'erano, non solamente spirituali ma anche corporali, dato che tutto quello che è nello spirituale deve avere una copia a carbone nella corporalità. Anche la rovina del Tempio è semplicemente questa distruzione della connessione fra di loro, e che genera questa proiezione nella corporalità, perché questo scende dall'alto verso il basso, prima nelle radici dell'anima e poi attraverso la connessione verso il corporale. Si uccideranno e si distruggeranno uno con l'altro. Si trovavano in uno stato di grande guerra, a volte si calmava, a volte no, e vediamo queste cose. Tutta la Bibbia parla in merito a questo. E adesso, alla fine della distruzione del secondo tempio, quando le persone sono cadute totalmente dallo stato della santità verso l'impurità, lì si distruggerà e si uccideranno. E tu credi che i romani dovevano mettersi lì in mezzo? Gli stessi ebrei tra di loro si uccidevano uno con l'altro. Non era una guerra contro qualcuno di esterno, era la guerra tra lo straniero dentro di loro. Dice l'amico: ok, quello che capisco è che la saggezza della Kabbalah è la saggezza della connessione, che avvicina le persone che si connettono insieme, per questa ragione che l'hanno occultata, perché se si rivela in questo modo causa più distanziamento e odio. Rav dice: sì, tu vedi che anche ha generato odio tutti quelli che sono usciti da qui e che hanno toccato la saggezza della Kabbalah e poi se ne sono andati via di qua. Questo porta all'odio, perché forse è stato tanto male, abbiamo trattato male tanto le persone qua che le abbiamo buttato fuori. No, lui ha ricevuto uno stomaco pieno contro di noi. Dice l'amico: c'è come una partizione fra le nazioni su questo. Dice Rav: da una parte deve essere d'accordo con te che tu sei qua, però sei in tale altro stato che a volte non è ancora maturo per questo, e lui termina convertendosi in qualcuno che è in opposizione, perché uno si eleva l'altro cade. Ed è per questo che tutti quelli che se ne vanno via di qua sicuramente non staranno in uno stato positivo rispetto a te, magari pochi, magari un po' pochi anche. Io vedo il tuo articolo del Ynet dove c'è qualche risposta, c'è chi è a favore e chi è contro, così che io domando se vale la pena, se continuiamo divulgando così per rimanere questa partizione, qualcuno a favore, qualcuno contro. Rav dice: sì, però l'analisi ancora rimarranno, e quelli che scrivono contro magari possono ascoltare un po', perché generalmente non leggono veramente, solamente dicono qualcosa. Mi dicono: sei un cane. Sì, però leggi un po', almeno mi dici che tipo di cane sono. È un problema, però io spero che magari vogliono vedermi a me e pensare: guarda che tipo di cane è quello lì, questo white man. E si renderanno conto che la saggezza della Kabbalah non porta niente contro alla loro essenza. Chi è lui? È un sistema generale che sta assemblato, fatto così, non puoi avanzare senza questo odio della nazione del mondo, e questi ebrei che odieranno i cabalisti. Ci troviamo in questa stessa guerra come è stato allora, durante i tempi del Tempio, perché vogliamo stabilire questo Tempio e loro vogliono andare contro questo. E quindi allora loro non vogliono avere questa guerra fra di noi, una guerra più interna che può esistere nel nostro mondo e in tutti i mondi. Ed è per questo che tutti quelli che sono contro si elevano contro, si sollevano contro, e le masse anche staranno un po'. Però quegli oppositori forti sono quelli che dicono: io per il Messia. E ogni volta che costruisci il Tempio è come se fosse distrutto. Ci sono molte giustificazioni per questo. È per questo che noi siamo un'organizzazione per lo studio della saggezza della Kabbalah. Se tu vuoi studiare, puoi. Non abbiamo affiliazioni con nessun altro, né coi laici né coi religiosi, nessuno. Quelli che vogliono sapere cosa c'è scritto nei libri di Kabbalah può venire qua a studiare, però alla fine dei conti sempre vedrai le persone che rispetto a te saranno a favore o in contro, e ci sono pochi che saranno indifferenti. L'amico dice: domando precisamente questo, quando arriva questa connessione? La saggezza deve connetterci e non portare l'opposto. Rav dice: no, non è l'opposto, stiamo preparando la terra qua per la connessione. La connessione non può esistere senza questi colpi, senza queste analisi e differenze. Stiamo iniziando a cucinare tutto questo. E succederà, dice l'amico. Allora la domanda è: dopo della distruzione del secondo tempio, se capisco correttamente i cabalisti, perché la connessione porterà un maggiore danno, allora hanno preferito lasciare tutto così e occultare tutto per proteggere le masse. Arab dice: la connessione anche è scomparsa dalle masse, dalle persone. Loro non volevano seguire questo cammino, dice l'amico, però la domanda è: forse è scomparsa? Rav dice: questo si chiama l'esilio, l'esilio della connessione. Cosa vuoi dire tu? Dice l'amico: questo lo capisco, ma forse l'hanno occultato di proposito. Rav dice: no, le persone, se non sono in contatto fra di loro, forse questo è il significato di esilio. Sì, quindi cosa domandi? Io domando se hanno occultato la saggezza dell'occulto, della Kabbalah, di proposito, perché le persone non si avvicinavano, se no in maniera corretta. Sì, perché le persone che sono cadute dallo stato del primo e del secondo tempio dovevano integrarsi e includersi con le nazioni del mondo, ed è per questo che era proibito rivelare la saggezza della Kabbalah durante quella generazione. Anche se fosse apparsa prima del tempo, sarebbe stato di proposito, se vuoi metterlo così. Balaam Sulam non elabora su questo, però grandi benefici sono successi dovuti a questo, e per questo adesso ci troviamo nell'era del Messia. Il tempo si è accorciato, ma non c'è molto che si può fare. Come il padrone di questo, il manager di questo negozio, tu sentirai queste cose che puoi fare. Non c'è molto che si può fare, eccetto che da renderti conto che stai portando a termine le correzioni. Ogni tipo di medicina utilizza tossine e coltelli, cose del genere. È qualcosa non comodo, ma ogni medicina è anche veleno. È per questo che dobbiamo utilizzarla. Specialmente per il fatto che abbiamo questo metodo di Rabash e di Balaam Sulam, e questo è quello che dobbiamo portare a termine. Dice l'amico: come sempre, noi ci troviamo nella questione del Congresso d'Europa. Vogliamo portarti annunci molto buoni. Il gruppo europeo ha deciso che 40 uomini e donne, tutti loro arriveranno al congresso, e informare che Noi costruiamo, abbiamo costruito un dipartimento che realizzerà la preparazione per il viaggio dei nostri amici, con canzoni, per assicurarci che abbiano una corretta preparazione. State dando un CD? Sì, noi ci assicuriamo che abbiano un CD. E tutti quelli che vanno al congresso, Rav dice in tedesco, dice l'amico, in diverse lingue. È chiaro che le donne cominciano a prendere ruoli per il congresso. Le donne scriveranno lettere al gruppo di uomini per motivarli che vengono al congresso. E anche i bambini stanno facendo diverse azioni, disegni. Le donne si riuniranno venerdì sera con le donne dell'Unclima Mondiale, che è quello che tu raccomandi alle donne dei gruppi. Cosa raccomandi alle donne dei gruppi che facciano perché gli uomini vadano? Rav dice, le donne possono fare tutto. Se lei ha confuso ad Adamo in tale modo che si è mangiato il frutto dell'albero della conoscenza, lei può fare tutto quello che vuole. Deve fare tutto quello che c'è nelle sue mani, che ha nelle sue mani. Adesso devono spingere gli uomini verso la correzione. Loro hanno causato la corruzione e adesso loro devono portare a termine la correzione anche. Ed è vero quello che vi dico, la donna, alla donna gli è stato dato una forza molto più forte per influenzare l'uomo, che è paragonata con la forza nella quale l'uomo può influenzare la donna. È veramente così. Una donna non ha bisogno di sforzarsi molto, quasi non fa nessuno sforzo. Guarda gli animali, guarda con ogni maschio come si pone bello e comincia a ballare. La femmina invece non fa molto, e vediamo come la, come l'opposto negli umani, ma dovuto alla natura la donna ha più forza sull'uomo che l'uomo sulla donna. Così che chiediamo a tutte le donne che appartengono ai nostri gruppi che portino tutti gli uomini al congresso, specificatamente inviateli. Se quelli che vanno a rimanere, che la donna rimanga coi figli e che l'uomo vada al congresso. Parliamo in merito alla preparazione del congresso, che l'uomo deve essere preparato in anima e corpo. Cosa significa esattamente preparare se stesso? Rav dice, quando cominceremo a studiare il materiale del congresso? Questa domenica. Ok, questa domenica cominceremo a studiare il materiale del congresso e parleremo di questo in grande profondità e avanzeremo. E per adesso annunci. Venerdì aperto, amici di tutti i gruppi di Israele, siete invitati, e telespettatori del canale 66, vi invitiamo a partecipare a una lezione speciale, pasto speciale, domani dalle 2:45 della mattina. Per coordinare il vostro arrivo, per favore dirigetevi al sito web e al numero di telefono che vedete sullo schermo. Grazie, buongiorno e buonanotte.
לפרטים והרשמה ייכנסו לאתר הכנס eurocongress.info. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
סביבנו לפעמים זה שובר לי את הלב. אם הגענו עד כאן זה סימן שכבר אין חזרה, אז קדימה לדרך ויחד נעיר את הנשמה. בואו נרקוד, בואו נשיר ונתחיל לפזר אהבה באוויר. לא נתייאש, לא נעצור, נלך נמחק ישר לא נביט לאחור בואו נרקוד בואו נשיר ונתחיל לפזר אהבה באוויר לא נתייאש לא נעצור נצא מהחושך ישר אל האור שלום נביט לאחור בואו נרקוד בואו נשיר ונתחיל לפזר אהבה באוויר לא נתייאש לא נעצור נצא מהחושך ישר אל האור